Crisi Grecia, debito è illegittimo, illegale e insostenibile, e viola diritti umani. L'economista Onaran, docente di politica del lavoro all'Università di Greenwich, fa parte della Commissione di Verità istituita in aprile dal Parlamento ellenico. Le conclusioni sono che i soldi arrivati dalla Troica sono andati per la maggior parte a ripagare i debiti vantati da creditori privati e a ricapitalizzare le banche. Solo un si è trasformato in spesa pubblica. E le condizioni previste dal memorandum hanno causato una crisi umanitaria. Di Dario Falcini, 7 luglio 2015. Il debito greco non è solo illegittimo e non sostenibile, è illegale. A parlare così è Onaran, docente di politica del lavoro all'Università di Greenwich. Fa parte della Commissione di Verità sul debito pubblico in Grecia, organismo convocato lo scorso aprile dal Parlamento ellenico e composto da esperti di 11 paesi sotto la guida del belga Erich Toews. I risultati delle loro analisi sono stati resi pubblici negli scorsi giorni e figurano tra i principali argomenti che Alexis Tsipras si è giocato nella vittoriosa campagna per il no. Onaran è un economista, ma nel suo ragionamento cifre e percentuali arrivano solo fino a un certo punto. Il nostro rapporto, spiega via Skype da Londra, mostra che le condizioni create dal memorandum hanno fatto sprofondare la Grecia nella depressione e hanno portato con sé una ingente crisi umanitaria. Negli ultimi anni le istituzioni del paese non sono state più in grado di dare seguito alle necessità minime dei cittadini. Sto parlando di diritto al lavoro, alla salute e all'educazione. Una questione di dignità che metterebbe fuori legge l'ex troika e le sue politiche. Tali diritti umani non sono assicurati solo dalla Costituzione greca, ma anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dallo Statuto delle Nazioni Unite. Commissione Europea e BCE assieme al Fondo Monetario Internazionale, con l'imposizione di povertà, disoccupazione e diseguaglianza, hanno dunque violato le loro stesse regole e principi. Numerosi indicatori raccontano la crisi che soffoca la società greca. Dal 2010, anno in cui i prestiti internazionali hanno cominciato ad affluire nelle casse di Atene, la perdita di salario dei lavoratori è stata del 38% e allo stesso modo sono calati i redditi delle famiglie. La disoccupazione intanto vola verso il 30%, sussidi e assistenza sanitaria sono sempre meno garantiti. Secondo le stime della Commissione di Verità sul debito, il collasso delle retribuzioni ha portato a una perdita del 4,5% del PIL nazionale, crollato del 7,8% nel rapporto con il debito pubblico. Oggi il paese vive un'emergenza umanitaria che la costrizione a ripagare prestiti e relativi interessi non può che peggiorare. Per tutti questi motivi parliamo di debito odioso e ci rifacciamo a una teoria che risale alla fine dell'Ottocento. Dopo la vittoria nella guerra ispano-americana, gli Stati Uniti non riconobbero gli impegni economici contratti da Cuba nei confronti della Spagna perché sostenevano che i crediti non furono messi al servizio dei cittadini. Un esempio più recente proviene dall'Ecuador, che nel 2007, per questi motivi, ottenne una riduzione del 30% del debito. In Grecia, come nei casi citati, non è stata la popolazione a trarre dai prestiti internazionali. Una tabella illustrata da Onaran spiega dove sono finiti i soldi. Si legge a pagina 22 della relazione della sua commissione che il 46,3% degli oltre 243 miliardi che il paese ha ricevuto negli ultimi 5 anni sono stati utilizzati per ripagare debito precedentemente contratto. Un altro 20% è andato alla ricapitalizzazione del sistema bancario, mentre solo un di quei fondi ha alimentato la spesa pubblica. Insomma, quei miliardi, il 60% dei quali prestati dal Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria, EFS, oppure bilateralmente dai paesi dell'Eurozona, sono stati per lo più indirizzati verso creditori privati e istituti di credito greci, tedeschi o francesi. In tale modo questi soggetti sono stati sollevati quasi del tutto dai rischi connessi al possesso di titoli di Stato. Oggi l'80% del debito pubblico nazionale è detenuto da creditori pubblici. 14 stati membri della zona euro, l'IFS, il Fondo Monetario Internazionale e la BCE, in pratica la stessa troica. Eppure quando fecero gli investimenti erano a conoscenza, oltre che dei pericoli potenziali. Secondo la docente, il programma di aiuti che ha portato la Grecia all'insolvenza e al trionfo del no al referendum è basato su assunti volutamente sbagliati. Già nel 2010, sostiene Onaran, il Fondo Monetario Internazionale aveva teorizzato l'insostenibilità del debito senza una ristrutturazione, ma Bruxelles impose le sue condizioni. Nel report della Commissione sono menzionati documenti dell'organizzazione che ammettono tale consapevolezza. Secondo Philippe Legrain, che fu advisor del presidente della Commissione europea José Manuel Barroso fino al 2014, gli interessi delle banche furono sistematicamente privilegiati rispetto a quelli dei cittadini. Sapevano a cosa saremmo andati incontro, eppure si è voluto che le cose procedessero fino a un braccio di ferro che lascia poco spazio alla razionalità economica e troppo all'ideologia. Il suo auspicio è che il voto espresso in maniera chiara dal popolo greco riapra i giochi per una discussione onesta e, per una volta, lungimirante. Nel 1953, conclude, metà del debito della Germania fu cancellato con l'accordo di Londra. Oggi, come allora, l'Europa necessita di una conferenza sul debito. Coloro che sono usciti vincitori dalla crisi finanziaria non hanno interesse a cambiare le cose, ma le persone hanno diritto di sapere che i propri soldi sono stati usati per salvare le banche. La faccenda non riguarda solo la Grecia. Attraverso le stesse dinamiche e con le stesse giustificazioni gli errori dell'austerity sono stati riprodotti negli altri paesi europei. Di Dario Falcini, 7 luglio 2015. Crisi Grecia, Tsipras cita l'Antigone di Sofocle, il diritto vale più della legge. Il premier ellenico, parlando davanti al Parlamento UE, ha ricordato gli insegnamenti del drammaturgo ateniese di Fuku, 8 luglio 2015. Molti hanno parlato di tragedia greca. Io rispetto le norme che disciplinano l'Eurozona, ma Sofocle ci ha insegnato che esiste un momento in cui il diritto degli uomini vale sopra la legge. Questo è uno di quei momenti. Così il premier greco Alexis Tsipras, rispondendo al Parlamento UE al termine del dibattito della plenaria, ha ricordato l'insegnamento del drammaturgo. In alcuni casi la suprema legge è la giustizia. La Grecia come Antigone, dunque, il paese è il senso della frase di Tsipras, ha diritto alla sopravvivenza anche se le leggi europee ne sanciscono il default. Nell'omonima tragedia di Sofocle la giovane dà sepoltura al cadavere del fratello Polinice sfidando il divieto del tiranno di Tebe, Creonte, che la condanna a essere rinchiusa viva in una caverna dove Antigone si suicida. Quando la trova morta anche Emone, figlio di Creonte e suo fidanzato, si toglie la vita. Il filosofo francese Jacques Maritain l'ha definita l'eterna eroina del diritto naturale. Nel testo dell'Antigone si trova un'espressione tipica di giusnaturalismo. La legge naturale si oppone a una norma particolare posta legalmente, ma non legittimamente, dal legislatore, che prescrive la sepoltura dei defunti, in special modo ai familiari. Per alcuni filologi, Sofocle si presenta in questo senso non solo come precursore del diritto naturale, ma addirittura come il profeta del giusnaturalismo cristiano. Il 25 giugno era stato il presidente del Consiglio UE Donald Tusk, colui che martedì ha dato l'ultimatum ad Atene a citare Sofocle su Twitter, scrivendo che le trattative con la Grecia stavano proseguendo e al contrario di quello che avviene nelle tragedie di Sofocle, questa storia avrà un lieto fine. Come funziona il fondo UE al quale Tsipras chiede i nuovi aiuti? L'European Stability Mechanism ha una potenza di fuoco di 500 miliardi di euro. Presta soldi a fronte del pagamento di interessi modellati su quelli chiesti dal Fondo Monetario Internazionale. L'Italia ha finora contribuito con 14,3 miliardi. Varoufakis in passato ne ha criticato il funzionamento scrivendo che i paesi garanti rischiano di essere travolti uno dopo l'altro. Di Mauro Del Corno, 1 luglio 2015. Il cosiddetto Fondo Salva Stati, nome ufficiale European Stability Mechanism, ESM, a cui Atene vorrebbe attingere per un nuovo pacchetto di aiuti, è l'evoluzione del precedente European Financial Stability Facility, EFSF, utilizzato per il sostegno finanziario a Irlanda, Grecia e Portogallo. Dal luglio 2013 l'ESM ha infatti sostituito tutte le altre strutture finanziarie create dall'Unione Europea negli anni della crisi per fornire aiuti ai paesi in difficoltà. A carattere permanente e a differenza dell'EFSF, che era una società privata seppure controllata dai paesi dell'Eurozona, l'ESM è a tutti gli effetti un'organizzazione intergovernativa. Dispone di una potenza di fuoco che, almeno sulla carta, può raggiungere i 500 miliardi di euro, può prestare soldi agli stati in difficoltà, eccezionalmente acquistare titoli di Stato sul mercato primario, ossia al momento dell'emissione, e in futuro potrà intervenire direttamente nei salvataggi bancari seppur con condizioni molto restrittive. Finora ha svolto un ruolo importante nella crisi di Cipro e soprattutto nella costituzione della Bad Bank spagnola, in cui le banche hanno scaricato i loro crediti deteriorati. Per gli istituti di credito della Spagna ha stanziato finanziamenti per 40 miliardi di euro posti a carico del bilancio pubblico iberico. Restano a disposizione 450 miliardi. Ben inteso, niente è gratis. L'ESM è infatti una specie di piccolo fondo monetario internazionale made in Europe. Presta soldi agli stati in cambio di rigorosi impegni a effettuare riforme e dietro il pagamento di interessi modellati su quelli praticati per l'appunto dal Fondo Monetario Internazionale. Difficile dire quali condizioni potrebbe strappare Atene sostituendo l'attuale mix di creditori. Va però detto che attualmente la Grecia paga sul suo debito da oltre 300 miliardi interessi piuttosto favorevoli, fino al 2020 non si va oltre il 3%. Per raccogliere capitale il fondo emette obbligazioni facendo leva sui versamenti e le garanzie degli stati membri. Il capitale versato ammonta a 80 miliardi di euro e gli stanziamenti a carico dei diversi paesi variano a seconda del peso economico. L'Italia si fa carico di una quota del 17,9%, la Francia del 20%, la Germania del 27% e ha quindi sinora erogato all'ESM 14,3 miliardi oltre a fornire garanzie, quindi senza che questi fondi escano dalle casse pubbliche a meno di necessità, per circa 120 miliardi di euro. Come previsto dal trattato istitutivo dell'ESM, i 14 miliardi versati da Roma sono stati raccolti emettendo titoli di Stato, un'operazione neutra ai fini dei conteggi di deficit e debito poiché a fronte della passività generata con l'emissione di titoli di Stato si crea un attivo nei confronti dell'ESM. L'architettura finanziaria piuttosto complessa e in parte oscura con cui opera l'ISM è stata oggetto di molte critiche. Tra i più scettici c'è, o almeno c'era fino a ieri, il ministro dell'economia greco Yanis Varoufakis, che nel suo libro Il Minotauro Globale metteva in guardia dai rischi intrinseci alla struttura del fondo. Varoufakis usa la metafora di una cordata di alpinisti, i paesi euro, che cominciano a cadere uno dopo l'altro finché anche l'ultimo e più forte membro viene trascinato nel precipizio. Questo perché i prestiti ai paesi in difficoltà sono raccolti sui mercati monetari grazie alle garanzie dagli altri stati. La somma incassata viene poi spezzettata in tanti piccoli pacchetti, ciascuno dei quali contiene una quota garantita dalla Germania, una dalla Francia, un'altra dal Portogallo e via via da tutti i paesi membri. Visto però che gli stati hanno diversi gradi di affidabilità, a ciascuna quota viene assegnato un diverso grado di interesse ricalcando molto da vicino il modello delle famigerate obbligazioni GDO che hanno innescato il crollo del mercato statunitense nel 2008. Se uno dei garanti entra a sua volta in crisi e deve rivolgersi al fondo, è ovviamente costretto a sfilarsi dalla cordata, aumentando il peso sugli stati rimanenti e innescando un perverso effetto domino.